Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Ordigno su un monopattino a Mosca, ucciso il generale capo delle forze nucleari russe. Kiev rivendica l'attacco per il Cremlino e terrorismo. Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo. L'Europa abbia con Trump un approccio pragmatico, fitto a Bruxelles un'opportunità. Anche l'Italia, dice la Premier, è pronta al dialogo con il nuovo governo siriano, arrivata a Damasco la delegazione francese. Manovra nella notte, approvati numerosi emendamenti, salta l'aumento degli stipendi per i ministri, via libera allo psicologo, a scuola i lavori riprendono oggi alle 15. Stellantis al Ministero, il tavolo con l'azienda, governo e sindacati attendono i piani industriali delle fabbriche in Italia. Papa Francesco compie 88 anni, il messaggio di Mattarella, le sue parole sono un punto fermo per credenti e non. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. In primo piano l'attentato a Mosca al generale russo Igor Kirillov, comandante delle forze nucleari, chimiche e biologiche dell'esercito russo, che è stato colpito insieme al suo assistente mentre da un'esplosione piazzata su un monopattino elettrico mentre usciva da un edificio. L'attentato a Kirillov, accusato di avere utilizzato armi chimiche durante la guerra in Ucraina, sarebbe stato rivendicato da Kiev, secondo una fonte anonima citata dall'agenzia France Press, e per il Cremlino si è trattato di un atto di terrorismo.
L'Ucraina affronterà un'imminente vendetta, dice così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev, parlando dell'uccisione avvenuta questa mattina a Mosca del generale russo Igor Kirillov, comandante delle forze radiologiche, chimiche e biologiche. L'attentato, in cui è morto anche l'assistente di Kirillov, è stato compiuto con un ordigno azionato a distanza e collegato ad un monopattino che è esploso al passaggio del generale. La deflagrazione è avvenuta nella zona sud-est di Mosca, circa 6 chilometri dal Cremlino. I servizi segreti ucraini hanno rivendicato l'azione definendola come un atto di guerra legittimo. Mosca invece indaga per terrorismo. Lunedì gli stessi servizi segreti ucraini avevano annunciato la fine di un'indagine su Kirillov, dal quale sarebbe emerso che dall'inizio della guerra il generale avrebbe autorizzato l'utilizzo di armi chimiche in 4.800 casi. 54 anni in carica dal 2017, Kirillov è l'ufficiale con l'incarico di più alto profilo ucciso in Russia dall'inizio della guerra in Ucraina. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo. Meloni ha rivendicato il ruolo di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione italiana. La sensibilità italiana potrà contribuire a un approccio pragmatico, superando quello ideologico e dogmatico degli ultimi anni, ha detto Meloni, che ha parlato anche della nuovo presidente americano Trump. Sentiamo.
Giorgia Meloni rivendica con orgoglio il ruolo ottenuto dall'Italia nella nuova Commissione europea. Con la vicepresidenza esecutiva, Raffaele Fitto avrà un portafoglio da 1.000 miliardi di euro, missione compiuta, afferma la Premier. Nel suo intervento alla Camera, in primo piano sono anche le crisi internazionali. La caduta di Assad in Siria è una buona notizia, dice Meloni, anche se restano le preoccupazioni sulle prossime mosse delle forze ribelli salite al potere.
L'Italia, unica tra le nazioni del G7 ad avere un'ambasciata aperta a Damasco, è pronta a interloquire con la nuova leadership siriana, ovviamente in un contesto di valutazioni e azioni condivise con i partner europei e internazionali.
In Europa resta centrale anche la questione immigrazione, sottolinea la Premier, che giudica improcrastinabile una revisione delle norme sui rimpatri e sui paesi considerati sicuri. Sulla crisi dell'automotive, la sua richiesta invece è quella di sospendere le multe alle case produttrici, perché stanno già portando alla chiusura di molti impianti. Quanto ai rapporti con l'amministrazione Trump, è necessario un approccio pragmatico, spiega Meloni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E a proposito di Siria, con Giorgia Meloni che dice l'Italia è pronta a dialogare con il nuovo governo, oggi a Damasco è arrivata una prima delegazione europea, la delegazione francese, per colloqui con il nuovo governo.
L'Europa è pronta a riaprire l'ambasciata a Damasco, lo ha detto l'alto rappresentante europeo Callas in chiusura del dibattito sulla Siria alla plenaria del Parlamento europeo. Ho chiesto al nostro capo delegazione di andare a Damasco per avere primi contatti costruttivi con la nuova leadership, ha aggiunto. Per Callas ora bisogna riflettere anche sulla possibilità di rivedere le sanzioni. I paesi europei si stanno intanto muovendo in ordine sparso. I diplomatici tedeschi terranno oggi a Damasco i primi colloqui con la nuova leadership siriana. È arrivata in Siria anche una delegazione francese. L'ONU intanto prevede il rientro in Siria di 1 milione di rifugiati tra gennaio e giugno 2025. E in riferimento a questo, il presidente turco Erdogan ha detto di aspettarsi per la Turchia un sostegno economico dall'Unione Europea per rimpatriare i profughi siriani che vivono nel paese, circa 3 milioni di persone. A stretto giro è arrivata la risposta. La presidente della Commissione, von der Leyen, ha annunciato un ulteriore 1 miliardo di euro per il 2024 in favore di Ankara per la gestione dei rifugiati. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora torniamo in Italia con la manovra e la seduta notturna in Commissione Bilancio, che non è però bastata a chiudere l'esame di tutti gli emendamenti. I lavori riprenderanno alle 15, sono già però diversi i cambiamenti approvati. Sentiamo.
Non è bastata la maratona notturna in Commissione Bilancio alla Camera per chiudere l'esame degli emendamenti alla manovra, ma l'obiettivo resta comunque quello di chiudere in giornata con il via libera al mandato ai relatori. Fra le principali novità è saltato l'aumento di stipendio per i ministri e sottosegretari non parlamentari, allo scopo di equipararli a quelli dei colleghi eletti. Avranno solo rimborsi spese con una dotazione di 500.000 euro l'anno. Salta anche l'incremento dell'1,8% per il 2025 delle tariffe autostradali. Arriva invece un fondo per il servizio di sostegno psicologico agli studenti nelle scuole con una dotazione di 10 milioni per il 2025 e 18,5 milioni dal 2026. Previsto anche 1 milione per la cura e prevenzione dell'obesità e più risorse per le campagne contro i disturbi alimentari. Via libera all'unanimità a un emendamento dell'opposizione che rifinanzia il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, aumenta il contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità e raddoppiano le assunzioni per rafforzare gli organici dell'Ispettorato del Lavoro. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si riunisce il tavolo Stellantis, nel quale l'azienda dovrebbe illustrare al governo e ai sindacati i piani industriali delle fabbriche italiane del gruppo.
Il governo italiano chiede all'Europa il rinvio delle multe 2025 ai costruttori che sforano i nuovi tetti alle emissioni e la piena legittimità dei biocarburanti insieme all'elettrico al 2035. Ma oggi al Ministero delle Imprese va in scena lo specifico Italia della crisi dell'auto. Un solo produttore, vendita di auto elettriche ai livelli più bassi in Europa, produzione a metà della capacità degli stabilimenti. Negli emendamenti alla manovra il governo rimette sul piatto per il fondo automotive 200 milioni all'anno nel 2026 e 27, mentre 240 milioni sono residui non spesi. Dunque il taglio iniziale del fondo per il settore auto di 4,6 miliardi si ridurrebbe a 4,2. Nel 2025 da 760 milioni si scenderebbe a 4,40, nel 26 e 27 da 1 miliardo a 400 milioni. Oggi da Stellantis governo e sindacati si attendono impegni per nuovi modelli con dettagli su tempi e stabilimenti, ma il 2025 resterà un anno di transizione. Si parlerà anche di cassa integrazione straordinaria per Stellantis e l'indotto a fronte di impegni a non licenziare. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La cronaca adesso: serviranno ancora 36-48 ore per l'uscita della speleologa Ottavia Piana dalla grotta Abisso Bueno Fonteno. Secondo le stime del soccorso alpino speleologico, il cui personale sanitario sta monitorando le condizioni della donna, che sono stabili. Uscita dunque attesa per domani pomeriggio, così Corrado Camerini, medico responsabile del soccorso alpino speleologo della nona delegazione della Lombardia. Sentiamolo ai microfoni di 24 Mattino.
Noi adesso ci siamo programmati sostanzialmente per coprire tutti i turni, tutto il recupero fino alla giornata di mercoledì pomeriggio, mercoledì sera. Diciamo che la valutazione della velocità con cui si muoverà oggi fondamentalmente ci darà la stima un pochino più precisa di quando riusciremo a tirarla fuori.
Sono salite a 3 invece le vittime dell'esplosione di una bombola di gas in una villetta bifamiliare ad Aprilia, in provincia di Latina.
Nella notte tra le macerie, grazie alle unità cinofile, è stato individuato e recuperato il corpo di una donna di 60 anni. È la terza vittima dell'esplosione che ieri pomeriggio alla periferia di Aprilia, in provincia di Latina, ha devastato una villetta. In seguito alla deflagrazione erano morte una ragazzina di 12 anni, la nonna di 73, ferito il marito, soccorso dai vigili del fuoco e ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale. Sulla base dei primi accertamenti, a causare l'esplosione sarebbe stata una fuga di gas da una bombola di GPL, probabilmente utilizzata per il riscaldamento della villetta. Un botto sentito a distanza di chilometri, il crollo di un muro e poi di parti della struttura portante della costruzione, quindi un incendio domato dall'intervento in forze dei vigili del fuoco di Aprilia e Latina. La procura ha aperto un'inchiesta. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
A Corato, vicino a Bari, un uomo di 55 anni è stato ucciso con una raffica di colpi di pistola mentre era in strada assieme alla moglie e al fratello, che è rimasto ferito. A sparare sarebbero state 2 persone che erano su un'auto e, secondo una prima ipotesi, si sarebbe trattato di un regolamento di conti tra famiglie criminali rivali. I carabinieri di Agrigento hanno invece arrestato oggi 29 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, ma anche tentata estorsione e associazione mafiosa. Tra gli arrestati ci sono alcuni nomi di peso della criminalità mafiosa agrigentina. Ora ci spostiamo invece nel napoletano per una operazione anticamorra, 53 gli arresti, sentiamo.
È scattata alle prime ore del giorno una maxi operazione anticamorra nell'ambito di una indagine della DDA di Napoli riguardante il clan Amato Pagano, meglio noto come scissionisti. Sono 53 i destinatari dell'ordinanza eseguita dalla direzione investigativa antimafia emessa dalla GIP del Tribunale di Napoli. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione di armi, e sono ritenuti affiliati al clan che risulta operante in città e in provincia, nei comuni di Melito, Mugnano e in parte dei quartieri Secondigliano e Scampia del capoluogo. Le indagini svolte dalla DIA riguardano anche esponenti apicali dell'organizzazione camorristica nata dalla scissione dal clan di Lauro, che determinò nel 2004 la sanguinosa faida di Secondigliano e Scampia nella zona nord del capoluogo partenopeo. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
In chiusura lo sport, il calcio con la Coppa Italia. Per gli ottavi di finale stasera si giocano Juventus Cagliari alle 20:45, domani invece altre 2 partite che saranno Atalanta Cesena e Roma Sampdoria. Noi ci fermiamo per la prima parte di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Attentato a Mosca, ucciso il generale capo delle forze nucleari russe, per il Cremlino è terrorismo. Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo, l'Europa abbia con Trump un approccio pragmatico. Manovra, nella notte approvati numerosi emendamenti, salta l'aumento degli stipendi per i ministri, i lavori riprendono alle 15. Stellantis, al Ministero oggi il tavolo con l'azienda, governo e sindacati attendono i piani industriali delle fabbriche italiane. Papa Francesco compie oggi 88 anni, il messaggio di Mattarella, le sue parole, un punto fermo per credenti e non.
L'Italia, unica tra le nazioni del G7 ad avere un'ambasciata aperta a Damasco, è pronta a interloquire con la nuova leadership siriana, ovviamente in un contesto di valutazioni e azioni condivise con i partner europei e internazionali. I primi segnali sembrano incoraggianti, ma serve la massima prudenza. Alle parole devono seguire i fatti e sui fatti giudicheremo le nuove autorità siriane.
Così dunque Giorgia Meloni oggi nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si terrà domani a Bruxelles, quindi leader di capi di Stato e di governo dell'Unione Europea si riuniranno per i temi all'ordine del giorno, soprattutto questioni internazionali, l'Ucraina, ma anche il Medio Oriente, la Siria. Ne avete sentito adesso appunto un passaggio dell'intervento di Giorgia Meloni, e naturalmente anche la guerra in Ucraina. E la notizia di oggi però ci porta più che altro in Russia. Come avete sentito anche dai titoli, c'è stato un attentato a Mosca, è stato colpito un generale, un alto esponente dell'esercito russo, Igor Kirillov. Io saluto Marco Di Liddo, analista, direttore del Centro Studi Internazionali, che torna a trovarci. Buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
Allora, Giorgia Meloni ha parlato anche di Siria, insomma ha detto il governo italiano è pronto a dialogare, siamo l'unica ambasciata aperta in questo momento a Damasco, ma insomma eravamo lì da prima, anche perché l'Italia ha tenuto un filo aperto con Assad fino alla fine. Però io partirei dall'Ucraina e soprattutto da Mosca, Di Liddo, perché questo attentato ha colto tutti un po' di sorpresa, sembra dimostrare, insomma, Kiev ha rivendicato, anche se per ora è una fonte anonima, questo attentato che sembra riconducibile quindi alla resistenza ucraina, in qualche modo all'esercito ucraino, un'operazione di intelligence, perché questo militare, questo generale è stato accusato di aver utilizzato armi chimiche in Ucraina. Prima di tutto le chiedo se questa rivendicazione è già ritenuta credibile oggi.
Assolutamente sì, lo è, perché l'Ucraina da un punto di vista politico riteneva il generale un target legittimo, e perché ha una lunga storia dall'inizio della fase più pesante dell'invasione russa nel 2022 di operazioni oltre le linee nemiche. Più volte il servizio ucraino, nello specifico l'SBU, è stato capace di atti di sabotaggio e di assassini mirati in territorio russo. Pensiamo ai sabotaggi alle infrastrutture critiche come le raffinerie o i centri di comunicazione o le ferrovie, e anche a obiettivi politici, primo fra tutti la figlia del filosofo, diciamo di uno degli ideologi russi più in voga in questo momento, Igor Dugin, sua figlia Daria Dugina. Quindi credo che la rivendicazione sia assolutamente legittima, e ancora una volta ci fa capire la vis pugnanti, la voglia di combattere dell'Ucraina, che se da un lato ha difficoltà nella dimensione convenzionale, dall'altro in quella delle operazioni speciali continua invece a mostrare un elevato tasso di capacità.
Ecco, Di Liddo, molti sentendo la notizia si sono immaginati il generale sul monopattino che è esploso, no?
No, non è andata così.
Immaginavo già le ricostruzioni anche un po' complottiste, no? Cioè, ma come un generale che va in giro in monopattino, chissà cosa è successo. No, il monopattino è stato utilizzato come oggetto da far esplodere sostanzialmente, no?
Esattamente, mancano ancora conferme se si trattasse effettivamente di un monopattino o di uno scooter elettrico che è stato utilizzato come involucro contenere l'esplosivo
di fronte al palazzo dove era il generale, che poi all'uscita è stato fatto saltare in aria, insomma, sostanzialmente.
Esattamente, molto probabilmente un esplosivo, una bomba con attivazione remota, e certo, ma con il bersaglio bene in vista, perché insomma qui non è stato calcolato al millesimo il passaggio di una persona estremamente abitudinaria, come era Immanuel Kant, che si diceva passeggiasse sempre alla stessa ora,
si poteva rimettere
in quel
l'orologio
di Königsberg. Esattamente, qui parliamo di un soggetto che è stato attenzionato nel momento in cui è uscito, l'ordigno è stato innescato.
Ecco, Di Liddo, ma lo diceva anche lei, no? Questo attentato che è riconducibile all'Ucraina per i motivi che lei ci spiegava poco fa, cosa ci segnala? Anche comunque a questo livello, insomma, mi sembra che è la prima volta che a Mosca venga colpito un generale di questo livello, un obiettivo così, segnala una cresciuta capacità di colpire in territorio russo, e anche poi dal punto di vista politico però arrivo, perché insomma, si parla di soluzione diplomatica con Trump alla Casa Bianca, di soluzione di pace, eccetera. Questo attentato, diciamo, innescherà un meccanismo diverso?
Beh, sinceramente non cambia l'equilibrio del conflitto. Dal punto di vista politico, l'Ucraina dimostra e vuole mandare un messaggio, cioè che il tavolo delle trattative al momento è un'idea, è un pensiero, è quasi una voce ricorrente, ma di concreto non c'è nulla, e nel frattempo la guerra continua, e quindi non si può combattere una guerra sperando in un negoziato rispetto al quale non si ha alcuna coordinata ufficiale in questo momento. Ripeto, gli ucraini in questo momento soffrono sul campo di battaglia, ma sono ancora in grado di fare queste attività. Quindi il messaggio a Mosca è forte, è di questo tipo: avrete più munizioni di noi, in questo momento avete una spinta maggiore, ma noi siamo comunque in grado di continuare a colpire il vostro territorio, come abbiamo fatto ripetutamente negli ultimi 2 anni.
Sì. Ecco, per Mosca, per la Russia, questo attentato non è un bel segnale, che un generale possa essere colpito, un altissimo esponente dell'esercito, delle forze armate russe, possa essere colpito così, mostra un segno di debolezza. La domanda è questa, di Lido: effettivamente questo attentato, diciamo, rivela in qualche modo una aumentata debolezza russa, se lo vogliamo anche collegare con quello che è successo in Siria, cioè il fatto di avere perso delle basi militari e comunque di avere perso il controllo quasi, insomma, di un paese che era considerato invece quasi un alleato, insomma.
Guardi, dall'inizio della guerra noi sapevamo che la coperta russa era corta. Il vero punto di un attentato subito in casa, è, o meglio, della strategia di difesa russa, non è mai stata la capacità di proteggersi e di evitare qualsiasi colpo, ma al contrario la capacità di saper incassare anche questo tipo di colpi. Sicuramente dal punto di vista dell'immagine è un segnale pessimo, perché il generale ucciso era un volto molto noto anche a livello propagandistico, comunicativo, era famoso per i suoi strali antioccidentali, era il comandante delle truppe che si occupano della protezione da minaccia nucleare, batteriologica e chimica, quindi non era l'ultimo arrivato. Il colpirlo fa capire come Kiev possa arrivare anche ad alte sfere della gerarchia militare, e come il comparto di sicurezza russo, nello specifico l'FSB che si occupa della protezione di questo genere di VIP, non sia in grado di tutelarli al 100%, quindi sia debole. Ma il punto non è l'invulnerabilità che la Russia non ha, ma, ripeto, la capacità di assorbire il colpo e di continuare a picchiare duro sul campo di battaglia. E questo discorso vale anche per la Siria. Il problema non è perdere un alleato come Assad, ma è riuscire a mantenere in un momento di difficoltà degli obiettivi minimi, nello specifico le basi che si affacciano sul Mediterraneo, in attesa magari di trovare altri lidi per noi molto più problematici. E nello specifico il rischio maggiore è che i russi si trasferiscano in Libia.
Di Lido, un ascoltatore chiede, e qua siamo al, come dire, all'esegesi del suo pensiero, di Lido, ma non era Nietzsche il filosofo che usciva di casa sempre molto puntuale?
Io ricordo Kant, ricordo che Kant era così preciso.
Kant, esatto.
Io ricordo che fosse Kant a Königsberg. Di Nietzsche ricordo sinceramente quello che raccontava Wagner, triste, quando lo vide partire da Torino in direzione dei sanatori in Svizzera. Lo guardava affacciato, non mi ricordo se in carrozzo o in treno, non mi ricordo cos'era, che gridava strali contro chiunque e contro qualsiasi cosa, ma credo che il preciso fosse Kant.
Ecco, va bene, abbiamo precisato appunto anche questo. Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, grazie e buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Allora, oggi compie gli anni Papa Francesco, 88 anni. Bergoglio è quindi quasi da 12 anni Papa, perché è salito al soglio pontificio il 13 marzo del 2013. Fu eletto pochi giorni dopo, diventò poi Papa ufficialmente, e allora i temi cari al pontificato di Papa Francesco in questo periodo, dai migranti ai detenuti, passando per gli appelli alla pace, nell'intervista di Katia Caramelli al presidente della CEI Matteo Zuppi, sentiamo.
con l'apertura della Porta Santa di San Pietro il 24 dicembre, il Papa darà il via al Giubileo della Speranza, un anno impegnativo, pieno di appuntamenti per lui, che oggi festeggia i suoi 88 anni e lo fa al lavoro. Ha in programma altri viaggi, archiviato quello in Corsica, e non sembra per nulla intenzionato a dimettersi, a dispetto del toto conclave che da mesi impazza. Tanti i messaggi di auguri da tutto il mondo. Le sue parole e i suoi insegnamenti, dice la Premier Meloni, sono fonte di ispirazione per tutti. Un punto fermo, le fa eco il capo dello Stato Mattarella, per credenti e non. E così il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi.
È un esempio di uomo che guarda al futuro, di pellegrino di speranza. I suoi viaggi sono in questo senso, ci porta sempre nei luoghi dove c'è più bisogno di speranza, e anche molto distanti, per capire le responsabilità che abbiamo, e credo che è un esempio, una testimonianza per tutti, credenti e non credenti, di un uomo che ci aiuta ad affrontare i problemi con fede, nella certezza che la speranza non è un'utopia, non è un sogno, è la via forte, resistente, responsabile per affrontare le sfide e superarla. In lunga vita, con questa passione, con questo sguardo sempre attento ai più piccoli, per essere attenti a tutti.
Il 26 aprirà per la prima volta anche una porta santa in un carcere a Rebibbia. Tanti gli appelli di Francesco, infatti, per i detenuti, così come per i migranti. Non è un caso che il primo viaggio del Papa fu a Lampedusa, dice ancora Zuppi.
Salvare. La posizione di Papa Francesco su questo è chiarissima: il Mediterraneo non deve essere un cimitero. Ci può aiutare, uno, a non perdere più la vita di nessuno, perché è sacra, sempre, dall'inizio alla fine, anche in mezzo, e per tutti anche. E poi forse questo ci può, deve aiutarci ulteriormente ad affrontare con responsabilità, con lungimiranza, il tema difficilissimo, certamente, mettendo sempre la persona al centro. Chi parte, chi accoglie, e aiutando a restare.
C'è poi tutto il tema della pace. Dal Medio Oriente all'Ucraina, il pontefice non si stanca di mettere in guardia il mondo da una terza guerra mondiale che sembra sempre meno a pezzi.
Forse ci preoccupiamo ancora troppo poco, considerando i rischi, la realtà e i rischi che questa realtà può provocare, perché nessuno può mai pensare di controllare la guerra agevolmente. A un certo punto la guerra ha una logica che ci determina, anche al di là delle stesse volontà.
Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E così il cardinal Zuppi, intervistato appunto da Katia Caramelli nel giorno degli 88 anni compiuti da Papa Francesco. 349-238-6666, ci sono diversi messaggi. Vedo che gli ascoltatori di Effetto Giorno di Radio 24 sono preparatissimi in filosofia, perché era Kant, a ragione di Liddo, era lui quello che usciva due volte al giorno. E ci si poteva rimettere l'orologio su queste uscite regolari di Kant. Tantissimi messaggi. Va bene, ci fermiamo, ritorniamo tra poco con il resto delle notizie. Parliamo della manovra. Oggi alle 15 riparte l'esame degli ultimi emendamenti, ma nella notte sono stati già approvati parecchi, ci sono diverse novità.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Attentato a Mosca rivendicato da Kiev, ucciso il generale capo delle forze nucleari russe, per il Cremlino è terrorismo. Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani, Fitto a Bruxelles una opportunità. Anche l'Italia, dice poi la Premier, è pronta al dialogo col nuovo governo siriano. Manovra, nella notte approvati numerosi emendamenti, salta l'aumento degli stipendi per i ministri, sì allo psicologo a scuola. Papa Francesco compie 88 anni, il messaggio del capo dello Stato, Mattarella. Allora, adesso 13:36 minuti e 40 secondi in questo momento. Come detto, facciamo il punto sulla manovra, perché i lavori dovrebbero riprendere oggi pomeriggio alle 15. Nella notte c'è stata una lunga sessione per l'approvazione di diversi emendamenti, che non è bastata questa sessione a concludere l'approvazione definitiva, tant'è vero che, complice anche l'intervento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, i tempi si allungano un pochettino. Sono tante le modifiche che sono arrivate nelle ultime ore, tante cose che sono state emesse all'interno della finanziaria, quella che si chiamava finanziaria, tanto che l'opposizione critica, a come spesso accade in questi frangenti, il metodo, dice che bisognerà ricorrere ai tempi supplementari. E insomma, vediamo un pochettino ancora, lo ripeto. Gianni Trovati, collega del Sole 24 Ore, ciao, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, prima di tutto, Gianni, ti chiederei su questo aspetto, diciamo così, formale, c'è stato questo affanno a voler inserire tanti cambiamenti dell'ultima ora all'interno della legge di bilancio? Lo vedi anche tu, lo vediamo anche noi del Sole 24 Ore, questa cosa di cui parla l'opposizione, che poi allungherà i tempi, creerà qualche caos di troppo? Partirei da qua.
Allora, c'è stato un affanno, una pioggia di micro misure, perché sono stati approvati tanti emendamenti, ma di modestissima entità nella stragrande maggioranza dei casi. Il fatto sta che i tempi si sono già allungati, perché secondo il calendario originariamente previsto dal governo e dalla maggioranza, il testo doveva già essere a quest'ora ampiamente approvato e approdato all'aula di Montecitorio, dove invece arriverà solo domani, dopo l'ulteriore sessione in commissione oggi pomeriggio. Molti emendamenti microscopici che spargono pochi soldi ciascuno in vari punti del territorio italiano.
Ridacchi, sento che ridacchi, perché sono tanti, forse è difficile persino provare a raccontarli, non dico in quattro minuti.
È sostanzialmente impossibile, sì. Quindi ci sarà un lungo elenco di piccoli beneficiati dai comuni della Sicilia, i precari della Calabria, l'aeroporto di Ancona, quello di Brindisi, la ferrovia che va da Palermo a Porto Empedocle. Ognuno di questi soggetti riceve contributi fra i 500.000 euro e 1 milione di euro, in barba a una legge di contabilità nazionale che impedirebbe di inserire norme microsettoriali o localistiche dentro la legge di bilancio in cui invece trova spazio anche 1,5 milioni per le attività degli oratori delle parrocchie italiane. Però allora, c'è stato un grosso testa coda per quel che riguarda gli aumenti ai ministri. Ha chiesto e di fatto ha ottenuto che venisse ritirato l'emendamento originario che allineava gli stipendi ai ministri non parlamentari a quelli dei parlamentari. I non parlamentari avranno solo diritto a un nuovo rimborso spese per raggiungere Roma e il ministero, se non sono residenti a Roma.
Crosetto, lui stesso ministro che avrebbe beneficiato di quell'aumento, ha chiesto di non farlo e ne prendiamo atto. Tornando a quello che dicevi prima, c'era una proposta di fare un altro decreto da approvare a gennaio con tutti questi micro
ci sarà comunque un decreto.
Quindi non solo gli emendamenti, ma anche il decreto. Bene.
Perché l'Italia è lunga e larga, quindi quel che si è riuscito a fare in manovra si fa in manovra, e poi ci saranno i decreti mancia a gennaio.
Ecco, vabbè, sono cose, Gianni Trovati, che sono successe anche in passato altri governi, questo credo di poter dire.
Legge mancia è una simpatica tradizione italiana.
Sbagliata.
Quello che caratterizza questa manovra è che queste norme micro sostanzialmente assorbono quasi integralmente lo spazio degli emendamenti parlamentari, perché la dote per i correttivi in Parlamento era particolarmente ridotta e quindi non dava spazio, diciamo, a grandi modifiche.
Una misura che invece mi sembra di aver capito è un emendamento del PD, se ho letto bene, che è stato approvato, riguarda lo stanziamento di qualche milione di euro, quindi una misura un po' più importante per lo psicologo a scuola, che è già previsto e che viene finanziato. Sì, forse questa è una di quelle cose.
Sono due emendamenti del PD, c'è un rifinanziamento del bonus psicologo generale, mi pare di 8 milioni di euro per l'anno prossimo, e un fondo per finanziare l'assistenza psicologica agli studenti che hanno forme di disagio. Questa è una norma, come dire, che può essere utile. Naturalmente, qual è il problema di queste piccole norme in finanziaria? Che finendo in un calderone generalizzato, molto spesso poi vengono dimenticate nell'attuazione. Speriamo che in questo caso non sia così.
Certo, perché se non fai una legge specifica che finanzi in modo specifico, un po' organico, ma invece fai tanti piccoli finanziamenti a pioggia, la possibilità che poi qualcosa si perda a livello attuativo è più
è molto alta.
Tra le cose che sono cambiate dell'ultimo, non so se c'è qualcosa che vuoi aggiungere. Mi ho letto, sale da 30 a 35 mila euro la platea per la flat tax per i lavoratori dipendenti.
Sì, esatto, è un micro intervento per fare contenta la Lega. Quello che invece è ancora in ballo e che verosimilmente scatenerà discussioni nel pomeriggio è la famosa norma dei revisori del MEF in tutte le aziende che ricevono contributi diretti e indiretti fino a 100.000 euro. Forza Italia la vuole cancellare perché la chiama la norma Stasi, nel senso evocando la polizia politica, in questo caso del MEF, in tutte le aziende private. Il MEF ci tiene, nella notte la discussione ha portato a un accantonamento, si ripartirà da lì alle 3 di oggi pomeriggio.
Ecco, l'ultima cosa, non cambia, no, l'impianto della manovra, cioè sono sempre circa 30 miliardi, sempre circa un terzo.
Non cambia nulla,
ecco,
sì.
Esatto, quella
viene
parte
solo limato al margine, 17 miliardi per i redditi da lavoro dipendente, taglio del cuneo e IRPEF a tre aliquote, i rifinanziamenti al fondo sanitario, ai contratti del pubblico impiego e qualche piccola misura per le imprese.
Gianni Trovati, grazie come sempre per la chiarezza, la sintesi, anche insomma, come dire, anche un minimo di ironia che ci stava, aiuta, visto che insomma il momento è solenne. No, scherzi a parte, 13 e quasi 44, ci fermiamo tra poco, torniamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.